L'unica cosa oggettiva è l'interezza del reale. Ma l'interezza del reale è una complessità infinita. Una foglia, adesso siamo in autunno, una foglia, c'è la realtà oggettiva della foglia? In teoria c'è, non è che uno se la può creare a modo suo la foglia. Adesso io vi chiedo, una foglia di betulla, sono piccole, una forma di cuore eccetera, una foglia di betulla, quanti aspetti ha una foglia? Non tutto l'albero, una foglia di betulla, all'infinito. All'infinito. Se poi io la metto sotto il microscopio, no? All'infinito. Io posso descrivere infiniti aspetti. Quindi ogni frammento del reale è passibile di infiniti modi di contemplazione. Se poi passiamo al vissuto umano, la realtà diventa ancora più complessa. Quindi vi dicevo, no? Cinque figli vivono la morte della madre, ognuno in un modo del tutto diverso. L'individuo, vi dicevo, no? È un doppio di positività e diciamo gli altri, scrivo gli altri attorno a me, che senso hanno gli altri attorno a me? Che io ne colgo il meglio che mi serve per continuare a evolvermi. Ciò che non mi serve, basta che lo lasci da parte. Quindi la vita ha la possibilità di essere positiva a tutti i livelli. A tutti i livelli. Dicevo, lo ripeto, un rapporto di simpatia va bene, è positivo. Un rapporto di antipatia lo posso vivere come ancora più positivo, ancora meglio che non un rapporto di antipatia, perché di simpatia, perché mi dà la possibilità di tirar fuori da me forze di amore, forze di comprensione, forze di attenzione, magari forze di costanza, no? Che non potrei tirar fuori dal mio essere in un rapporto dove l'altro mi è simpatico. Ci possono essere, stiamo parlando di positività, ci possono essere degli effetti negativi del mio essere sugli altri? Se uno accanto a me mi dice tu sei negativo per me, non sei positivo, non contribuisci al mio cammino, è un problema suo, non mio. Perché basterebbe che lui prendesse da me ciò che gli serve e il resto lo lascia perdere. Quindi l'arte del sociale è l'arte complessa, certo, però è l'arte che ogni io deve imparare l'arte di cogliere dagli altri, di recepire dagli altri ciò che è positivo, ciò che lo edifica e di lasciar perdere ciò che non gli serve. Quindi nessuno ha il diritto di prendere da me ciò che è negativo per lui, lo lasci perdere. Nessuno è costretto a prendere da me ciò che è negativo per lui. Io non costringo nessuno, ognuno esprime il suo essere, nessuno di noi costringe l'altro a prendere di lui questo o quest'altro. Voi direte però il potere. Per esempio, se ho un posto di lavoro dove sono costretto a tenermelo stretto, se no non ho i soldi per vivere, allora il potere ha la capacità di costringermi a qualcosa che può essere negativo. La positività della libertà è anche l'arte di imparare, un'arte complessa, però la si può esercitare e diventa sempre positiva, l'arte di interagire col potere. cosa faccio col potere? Che vuole costringermi a qualcosa. E potere vuole costringermi a qualcosa. E a quel punto io mi riferisco sempre, perché può servire, a quello che mio padre, contadino, mi disse quando ero ancora piccolo, ma non l'ho mai dimenticato. Mi disse, di fronte al potere, al potente, e mi disse tra l'altro, anche se una persona è soltanto diventato sindaco del paesino più piccolo che ci sia, pensaci 5 volte prima di dargli la mano. Io non ci ho mai pensato 5 volte perché non ho mai dato la mano a nessun sindaco. Sono felice, non mi è mai capitato, capito? E poi mi diceva, tu di fronte al potere hai 2 possibilità fondamentali, non una sola, quindi le cose sono positive, ce ne ho 2 di possibilità. E queste 2 bastano. E mi disse, la prima è di diventare più potente di lui, allora lo schiacci. E aggiunse, però pensaci bene, perché nel processo di diventare più potente dell'altro può darsi che ti distrugge a un punto tale che poi alla fine te ne penti. Quindi pensaci 2 volte prima di voler diventare più potente del potente. Allora c'hai la seconda possibilità. E qual è la seconda possibilità? Mi disse avere gambe buone. Capito? Vi faccio un piccolo esempio. Io mi sono scontrato, un piccolo esempio, mi sono scontrato con un potere che in Italia mi pare che sia conosciuto. Si chiama Chiesa Cattolica. Magari per certi anni ho provato a vedere, non ci ho neanche provato, ma dicevo, diventare più potenti del Vaticano, cioè, no, dai che non vale la pena proprio. Prima di tutto non ci riesci, ma poi sprechi tutta la vita. Allora dicevo, però mi resta la seconda possibilità. E ho usato le buone gambe. Ha funzionato benissimo. Voglio dire, se un giovane si trova in una ditta e si rende conto che in questa ditta magari è un po' grossa, no? Adesso immaginiamo quante persone in Germania continuamente, 5.000, 10.000, questa ditta, quest'altra ditta, buttati sulla strada, non c'è più posto di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Questi poveracci cosa faranno? Non hanno mai imparato a fare nient'altro? Quindi è meglio pensarci prima e dire, se io sono nell'ingranaggio di una ditta, un ingranaggio è un ingranaggio di potere, è illusorio, è da bambini pensare di essere nell'ingranaggio di una ditta e di restare del tutto liberi. Quindi io devo calcolare bene a quali livelli di potere, di soggiogamento, di adattamento sono disposto ad accettare per guadagnarmi il denaro e fino a che punto io ho ancora dei principi. Quindi la positività della vita sta anche nel fatto che i principi che una persona ha sono talmente forti che creano spazi di libertà. Quindi il negativo, un grosso negativo della società moderna è che ci sono sempre meno persone che hanno in sé la forza di principi. Non hanno più nessun principio che sia così sacro che dicono qui c'è una linea. Quando si oltrepassa questa linea io adesso devo sindacare, devo rinunciare a un principio, io ho questo principio per me è sacro e piuttosto di rinunciare a questo principio io rinuncio ai soldi. Allora, dicevo, uno dice, adesso io mi trovo nella decisione concreta, se voglio nella mia ditta passare, sulla scala del potere, passare un gradino, andare oltre, guadagno 500 euro di più al mese, o 1000 euro di più al mese, o anche di più, però perdo un altro frammento di libertà, perché entro in ingranaggi di potere che mi danno ancora meno libertà. Allora io dicevo, non è necessario, se tu finora hai avuto il soldo, il denaro, come prima priorità, non puoi avere nella vita, non è realistico, pensare che possa io avere come prima priorità il denaro e al contempo la libertà. No, se tu hai come prima priorità il denaro, non puoi avere come prima priorità la tua libertà. Però se tu adesso in questo passaggio di gradino, ancora più in alto. Vuoi salvaguardare la tua libertà di fronte ai meccanismi di potere? Non è necessario che tu adesso il soldo lo metta come ultima priorità. Non è necessario, non è neanche realistico. Allora, qui sono le varie priorità di una persona. Prima priorità, seconda priorità, terza priorità, quarta priorità, quinta priorità. Finora c'è stato il denaro come prima priorità. C'è un sacco di gente, no? Che, come dire, di fatti, anche se non lo concede in teoria, ma di fatti il denaro è la cosa più importante. Poi si rende conto che avere il denaro come cosa più importante non è tutto soltanto positivo, perché si perde sempre di più la libertà. Quindi più si rende importante il denaro, meno si diventa liberi. Perché il denaro ha leggi ferree, conosce soltanto meccanismi di potere. Nel denaro, nella gestione di denaro, non c'è nulla di libertà. Allora, questa persona adesso dice, scelgo di guadagnare 1.000 euro in più al mese o rinuncio a questi 1.000 e mi mantengo gli spazi di libertà che ho avuto finora. E io dico sempre, non c'è bisogno che il denaro venga al numero 5, basta che sia la seconda priorità e la prima priorità la libertà, basta. Perché se io veramente, sinceramente, metto questo positivo, la libertà è il positivo in assoluto, il potere è il negativo in assoluto, perché nel potere non sono libero. Quindi il massimo della positività è la libertà. L'espressione artistica, libera, creatrice del proprio essere, in tutto e per tutto, senza che venga costretto, ricattato, impaurito, eccetera, eccetera, no? Allora, il denaro è uno strumento necessario, non si può vivere oggi senza denaro, però se io il denaro lo metto al secondo posto e la libertà al primo posto, allora, come dire, faccio le scelte nei confronti del denaro in base alla maggiore o minore libertà e dico, se devo scegliere tra 1.000 euro in più al mese e meno libertà, 1.000 euro in meno al mese e più libertà, cosa scelgo? Ovviamente ognuno è libero di dire no, scelgo i 1.000 euro in più, però non puoi avere tutti e due, devi sapere che tu scegli, sei padronissimo, liberissimo di scegliere 1.000 euro in più, però devi sapere che avrai un frammento di libertà in meno. Se tu invece ti metti in testa di avere tutti e due, sbagli, no, perché la realtà non è così. Quindi supponiamo, no? Mettiamo il caso di uno che guadagna abbastanza, non ha bisogno, potrebbe vivere benissimo senza quei 1.000 in più, ma vive bene soltanto se gode la libertà. Se una persona non la gode la libertà, si pigli i soldi, perché senza libertà e senza soldi è proprio da teste bacate. Quindi la libertà o la si gode oppure non è libertà. Però il dinamismo, la positività della libertà è che più uno la gode, più uno è libero e più ne vuole, e più ne vuole, e più ne vuole. È come una tossicodipendenza in positivo, non in negativo. E quindi la libertà è la capacità di vivere senza niente. Senza niente. Non ho bisogno di nulla fuori perché ho tutto dentro. Ripensiamo al Diogene. Diogene, questi archetipi dell'umano, no? Naturalmente non è per farsi dei pensieri all'acqua di rose in una società complessa come la nostra. Certo che ognuno deve avere una stanza dove poter da mangiare, da bere, eccetera, ma è ovvio, no? Diogene ha cominciato a pensare di che cosa posso fare a meno e si è reso conto che poteva fare a meno di un sacco di cose. Alla fine aveva soltanto una ciotola per bere. Poi si è accorto, dice, ma la mano, va bene anche la mano per bere, buttando via anche la ciotola. La negatività della nostra vita è che abbiamo riempito l'essere umano di brame all'infinito di cose di cui non avrebbe neanche bisogno. E siccome viviamo tutti in questa complessità di un sacco di cose, no, è difficile, non è facile per l'individuo. L'individuo deve riconquistarsi, però è una cosa bella se trova questa forza, deve riconquistarsi la positività della ricchezza interiore. Allora, cos'è che mi serve? Mi serve solo ciò di cui ho bisogno per diventare interiormente sempre più ricco. Quindi, oltre al mangiare, quello ci vuole, se no si va all'altro mondo, al bere. Poi a Napoli non c'è neanche bisogno di una stanza caldissima perché col sole mio, capito? Adesso mettiamo una persona che ha il necessario in economia di denaro, in soldi, poi salta fuori pochissimo, ha il necessario per mangiare, per bere e per dormire. Adesso vi dico cose allucinanti, però il pensiero deve essere coraggioso, se no non la troviamo la positività della vita. Perché noi pensiamo di aver bisogno di un sacco di cose di cui veramente non abbiamo bisogno e sono tutta negatività, zavorra, che ci inceppa, ci impedisce di avere ali per volare. Una persona, adesso non uccidetemi prima che finisca il pensiero, non ammazzatemi prima, una persona che ha il necessario da mangiare, da bere, da vivere, eccetera, 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 che gode di essere, come dire, gode per esempio la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, si mangia una conferenza dopo l'altra, per mangiare questa conferenza ci vogliono molti soldi, poi nelle edizioni di Rudolf Steiner, Cadi Verlag, le cose costano talmente poco, apposta perché si possono comprare, capito? Si gode all'infinito queste conferenze piene di prospettive, di proprio di orizzonti della mente all'infinito. Si gode la creatività artist, si gode i rapporti. Quanto costa un discorso, un dialogo pieno di amore tra amico e amico, amico e amica? Quanto costa? Nulla! Mancano solo le persone che l'apprezzano, che lo fanno, che lo vedono positivo, che sentono gioia, perché hanno un sacco di cose bacate in testa da fare, che non sarebbero necessarie.